c'è il tronco e il midollo spinale.
E hanno due funzioni completamente diverse. Il cervelletto, vedete che riceve informazioni sia dalla periferia, quindi relative all'esecuzione del movimento, sia dalla corteccia, quindi relativa alla programmazione del movimento. E quindi vedremo che il cervelletto è importante come comparatore e correttore di errori nell'esecuzione del programma motorico. E come questo tipo di funzione è legata, in buona sostanza, da un lato all'automazione del movimento volontario e dall'altro all'apprendimento e alla memoria procedurale, che sono la stessa cosa, nel senso che è la stessa cosa che automatizzare una sequenza di movimenti complessi. I gangli della base invece, vedete, non hanno rapporto altro che con la corteccia, sono in un circuito che parte dalla corteccia e torna alla corteccia, e vedremo che sono coinvolti in una funzione abbastanza particolare, abbastanza speciale, che è quella di regolare la programmazione e la facilità con cui il movimento viene messo in atto. Vedremo distintamente queste due cose. Allora, il cervelletto è una struttura, una regione del sistema nervoso centrale che sta appoggiata sulla parte dorsale del corpo dell'encefalo, e che è formata da una parte centrale che chiamiamo verme e due emisferi. Diciamo subito che nel corso dell'evoluzione la parte che si è ingrandita di più sono gli emisferi, e vedrete che gli emisferi sono in contatto con la corteccia cerebrale, e che l'evoluzione degli emisferi cerebellari, l'aumento, l'espansione degli emisferi cerebellari è parallelo all'espansione della corteccia cerebrale. Oltre a termini di serie c'è un'altra parte del cervelletto che si chiama il lobulo flocculo nodulare, che si trova sotto e non si vede in questo video, che rappresenta la terza suddivisione naturale, il lobulo flocculo nodulare, che è comunque nella prossima diapositiva. Dunque, vedete il cervelletto, questa è una sezione sagittale del cervelletto, se fosse tagliato su questo piano, ha una struttura più complessa. È ricoperto da una corteccia, ci torneremo un po' più avanti, fatta di tre strati, all'interno c'è una massa di sostanza bianca, e all'interno di questa sostanza bianca ci sono dei nuclei indicati qua, questa linea azzurra. Vedete che la corteccia cerebellare è molto ripiegata. È molto ripiegata e forma una serie di strutture che si chiamano lobuli, i quali a sua volta si dividono in folie, in folia, molto complessa, che non ci interessa. Giusto per fare una annotazione curiosa, storica, se qualcuno di voi è di Saluzzo, probabilmente avrà sentito parlare di Giorgio Malacarne. Giorgio Malacarne nel 700 era chirurgo di corte.
Che succede? Conosce Giorgio Malacarne?
No, è morto da un po'.
Abitava ed esercitava a Saluzzo, una casa che sta vicino alla
alla Castiglia, su in cima del cuore, della carne. Allora, perché i 5 giorni della carne? Perché il giorno della carne nel 700 ha fatto una cosa, ha pensato una cosa che era completamente sbagliata, ma che è il primo tentativo di correlare la struttura del sistema nervoso del cervello alle funzioni cognitive, all'intelligenza. Cioè lui ha studiato una serie di specie diverse, uccelli, mammiferi, e ha cercato di dimostrare che la complessità di questa struttura della corteccia cerebellare era correlata con l'evoluzione, le capacità cognitive, con l'intelligenza. Non c'è nessuna correlazione in realtà, non è... Oggi sappiamo che no? La complessità del cervelletto ha a che fare, ma non è il... non è quello il segreto dell'evoluzione dell'intelligenza, ma è semplicemente, ripeto, una annotazione. Allora, da un punto di vista anatomico e funzionale, dividiamo il cervelletto in tre parti, delle quali una viene divisa ulteriormente. Allora, queste tre parti comprendono della corteccia e un nucleo che si trova in profondità. Quindi abbiamo la parte rossa, quella centrale, che è il verme vero e proprio, al quale corrisponde questo nucleo che si chiama fastidio. Non vi preoccupate. Le due porzioni laterali al verme verdi si chiamano parte intermedia, alla quale corrisponde un altro nucleo. I nuclei sono sempre doppi, sempre una a destra e una a sinistra, sono due fastidi, due interpositi. La parte ancora più laterale, quella bianca, sono gli emisferi cerebellari e ad essi corrisponde questo terzo nucleo che si chiama dentato. E infine il lobulo flocculo nodulare, questa parte blu indicata qua sotto, al quale corrispondono i nuclei vestibolari, una parte dei nuclei vestibolari che abbiamo citato la settimana scorsa. Allora, perché facciamo questa suddivisione? Questa suddivisione è una suddivisione filogenetica, che è sia anatomica che funzionale. La parte più antica del cervelletto è quella blu, il lobulo flocculo nodulare, si chiama anche archicervello o vestibolo cervello. Questa parte del cervelletto, la più antica, vedremo che si occupa di controllare la stabilizzazione dello sguardo, cioè interviene in tutti quei processi che regolano attraverso il riflesso vestibolo oculare, il riflesso optocinetico e gli altri movimenti oculari, il mantenimento dello sguardo durante il movimento. L'archicervello, la parte più antica. Poi, nell'insieme, verme e parte intermedia, formano il cosiddetto paleocervello, detto anche spinocervello, perché ha posizioni importanti per il livello spinale. E questo controlla soprattutto la postura e il movimento. Aiutando l'esecuzione del movimento, soprattutto la fluidità e la coordinazione dell'esecuzione del movimento. E infine abbiamo gli emisferi, col dentato, che rappresentano il neocerebello o cerebro-cerebello, che hanno connessioni soprattutto con la corteccia motoria. Corteccia motoria nel suo insieme, alle 4, alle 6, e che controlla la programmazione del movimento. Controlla nel senso che partecipa alla programmazione del movimento ed ed è probabile che serva per vedere l'altro giorno quando un movimento viene eseguito, c'è un errore, questo errore non può essere a volte corretto immediatamente, ma viene utilizzato, il segnale di questo errore viene utilizzato per migliorare la qualità dell'esecuzione del movimento la volta dopo. Questo avviene in un'interazione fra la corteccia motoria e il cervelletto. Chiaro? Allora, vediamo brevemente, schematicamente, quali sono le connessioni delle diverse parti del cervelletto e quali sono le loro funzioni principali. In ogni diapositiva, quello che avete riportato qua sotto sono le sono i sintomi che avete quando avete una lesione di questa regione del cervello. Allora, il vestibolo cerebello, articerebello, il lobulo flocculo nodulare, che interagisce con i nuclei vestibolari e riceve informazioni dal sistema visivo e dal labirinto vestibolare, dall'apparato vestibolare, con i quali regola essenzialmente i movimenti oculari. Le lesioni pure di questa regione del cervelletto danno soprattutto alterazioni ai movimenti oculari, sia quelli riflessi che quelli volontari. Vedete che per esempio è molto sensibile all'alcol e i effetti dei movimenti oculari che distrate anche con basse dosi, dosi relativamente basse di alcol, sono dovute alla neutralizzazione, alla disfunzione della corteccia cerebellare di questa zona. Che succede?
Che c'è? Sì, posto.
E quello che compare è un istalmo spontaneo, cioè un movimento ritmico degli occhi coniugato, oppure la tipica, altra cosa tipica, la pianta lì è l'oscillopsia, cioè il fatto che quando vi muovete non riuscite a mantenere gli occhi stabili e allora il mondo comincia a girarvi intorno. Vedete le immagini che scuocano, avete l'impressione del movimento intorno a voi. Ricordate che c'è una cosa che qui avete probabilmente fatto esperienza tutti, il semplice movimento del campo visivo viene molto spesso interpretato come un movimento nostro. Quando siete seduti su treno, parte il treno di fianco, avete l'impressione di essere voi. Beh, la stessa cosa succede se quando vi muovete non riuscite a tenere gli occhi stabili. Avete l'impressione che il mondo si muova e questo crea una dispercezione del movimento vostro rispetto al mondo che vi circonda e quindi una sintomatologia di tipo vertiginoso. Ci sono poi anche dei disturbi dell'equilibrio. L'ataffia è un sintomo tipico della lesione cervellare. L'ataffia vuol dire semplicemente incordine. Vedremo fondamentalmente che il ruolo del cervelletto è quello di coordinare nello spazio e nel tempo la sequenza di contrazione o rilasciamento dei muscoli in modo da rendere fluido il movimento. Se questa cosa non è coordinata, abbiamo una serie di movimenti che sono non fluidi, scoordinati, spezzettati, e questo è tipico della lesione cerebellare. Ricordate che una lesione cerebellare non dà mai una parassi, non è mai impossibile eseguire un movimento. Il movimento è mai ritardato o scoordinato, ma non impossibile. Il verme vero e proprio, vedete che riceve informazioni soprattutto dalla muscolatura anziale del tronco. Cioè,
insieme informazioni sensoriali soprattutto da quella muscolatura che è controllata dai sistemi indiali. E comunica sia con la corteccia motoria, ma soprattutto comunica con il midollo spinale attraverso le due vie dei sistemi mediali, quella vestibolo spinale e quella vestibolo spinale. Una cosa che manca in questa figura è che oltre alle informazioni sensoriali vere e proprie, cioè quelle che arrivano dalla periferia, che quindi riguardano l'esecuzione effettiva del movimento, cioè ci dicono come il movimento sta andando effettivamente, questa regione del cervelletto riceve anche informazioni dal midollo spinale a proposito dell'attività dei circuiti spinali, e quindi riceve informazioni da in questo modo a proposito di quello che è il programma motorio che il midollo spinale sta eseguendo, e quindi è in grado di paragonare quello che è il comando motorio che riceve il midollo spinale e il movimento che si sta eseguendo. Questa regione del cervelletto, come vedete, controlla essenzialmente che cosa? La postura. Abbiamo detto che queste le vie mediali del tronco encefalico sono soprattutto importanti per il controllo della postura e degli aggiustamenti posturali che avvengono durante il movimento volontario. E in effetti vedete che i sintomi e le disfunzioni provocate dalla lesione di questa parte del cervelletto sono essenzialmente a livello di postura, l'ipotonia e l'iporeflessia. L'ipotonia vuol dire che il tono muscolare, la forza sviluppata dai muscoli è ridotta, l'iporeflessia è una riduzione dell'attività dei riflessi, l'astenia e l'atonia è l'incapacità di sviluppare una forza durante il movimento, la titubanza è il movimento indeciso, è deciso, il movimento che non riesce a essere sviluppato nella sua piena esecuzione, e l'atassia, quella che abbiamo definito prima. Ma questa regione essenzialmente svolge un controllo comparando il programma motorio eseguito dal midollo spinale con il movimento eseguito vero e proprio, e quindi regola la postura attraverso questo meccanismo. Al tempo stesso comunica alla corteccia i risultati delle due computazioni in modo che possano essere utilizzati per la correzione del movimento e l'apprendimento motorio. La parte intermedia ha una struttura, una funzione simile, soltanto che la differenza fondamentale è che invece di controllare le vie mediali, controlla il sistema laterale, cioè la via lombrospinale. Quindi il significato di questa parte del cervelletto, il significato funzionale è lo stesso che abbiamo visto prima, semplicemente che controlla i sistemi laterali, quindi controlla la muscolatura distale, soprattutto quella dei gatti, e dovrebbe avere una funzione maggiore in quello che è l'esecuzione di movimenti complessi, non più soltanto, no, o non più principalmente il controllo della postura. In realtà, come vi ho detto più volte, nella nostra specie questo sistema è in fase di regressione. Noi non controlliamo più il movimento volontario degli arti attraverso il nucleo rosso, lo controlliamo direttamente attraverso il tratto quadricostinale laterale. Quindi funzione della parte intermedia, noi umani, si sta esaurendo. Cosa succede da qui? Se qualcuno di non chiaro? Tutti e due sono fino al cervello. Fino al cervello sono i vermi e i parti intermedi. Nell'insieme fanno lo stesso cervello. Il sistema mediano. Questo è il sistema laterale. Chiaro? Quindi anche questo compara il programma motorio che è prodotto a livello spinale con il movimento vero e proprio, in questo caso degli arti, e produce una correzione che può essere immediata attraverso questo circuito oppure a lungo termine attraverso la corteccia. Chiaro? Infine abbiamo il neocerebello. Allora, il neocerebello è la parte che si è espansa enormemente nell'ultima fase dell'evoluzione in parallelo con l'espansione della corteccia cerebrale. Quindi questo circuito nel cerebello dentato, talamo, corteccia, dunque i pontini, vedete che non ha uscita a livello spinale. Circuito in cui c'è il cervelletto è in contatto solo con la corteccia cerebrale e l'uscita sul movimento soltanto nel midollo spinale. Quindi questo circuito non è più una funzione di paragone online fra l'esecuzione del movimento e il programma motorio, o meglio, tra il programma motorio e l'esecuzione del movimento, ma ha una funzione più chiaramente legata alla programmazione del movimento, soprattutto del movimento complesso. E in effetti vedete come i deficit dovuti a questo tipo di lesione portano a dei disturbi che sono caratteristici del movimento volontario, come il ritardo di iniziare e terminare il movimento, la mancata coordinazione fra agonisti e antagonisti che determina lo spezzettamento del movimento, la sua scomposizione, la diadococinesia, che è un difetto particolare che vi impedisce di avvitare lampadine, cioè impedisce di fare movimenti alternati attorno a un'articolazione di questo genere. Chi ha questo difetto non riesce ad alternare movimenti ritmici di questo tipo, la dismetria, che è l'incapacità di produrre un movimento che vada a colpire un bersaglio, che è la mancanza di mira. Per misurare la dismetria fate fare al vostro paziente la famosa prova dito-naso. Il paziente deve toccarsi la punta del naso con la punta del dito indice. Cos'è la dismetria? Che il paziente si mette un dito in un occhio perché non riesce a produrre un movimento che vada sul bersaglio. Allora che cosa fa? Si fa che quando sbaglia, vedete, il movimento ballistico non può essere interrotto. Quando si accorge di sbagliare però frena e cerca di correggere. Cerca di correggere e quindi fa un movimento che però adesso sbaglia un po' dall'altro lato e così via. E quindi compare che cosa? Un altro sintomo fondamentale della lesione cerebellare, che è il tremore intenzionale terminale. Cioè il sistema comincia ad oscillare perché cerca di raggiungere il suo bersaglio, di correggere. E quindi è tipico delle lesioni cerebellari il tremore durante il movimento, che è in parte dovuto alla incoordinazione agonisti-antagonisti, ad entrare in oscillazione, in parte al fatto che, per questo si chiama intenzionale, al fatto che il soggetto cerca di correggere il movimento che è di senso. E allora è questo punto importante, perché vedremo invece che alcune patologie dei ganglia della base, come il morbo di Parkinson, danno invece un tremore che è a riposo, cioè quando non si fa movimento. Mentre il tremore del cervelletto, della lesione del cervelletto, cioè soltanto durante l'esecuzione di movimenti, quando il soggetto è a riposo non c'è tremore. Chiaro? Allora, in questo schema abbiamo messo insieme la funzione sia dello spino cervello che del cerebro cervello, del palo e del cervello, del verme e parte intermedia e degli emisferi cerebellari. E vedete che lo spino cerebello sta al di sotto della corteccia motoria e paragona il programma motorio con l'esecuzione del movimento, l'interesse sensoriale della informazione a proposito dell'effettiva esecuzione del movimento, mentre lo spino cerebello riceve informazioni a proposito del programma motorio e quindi in questo modo regola l'esecuzione del movimento. E vedremo che serve sia per correggere errori in corso di movimento che per correggere a lungo termine, cioè per favorire l'apprendimento motorio e quindi l'automazione, la fluidificazione di movimenti complessi, volontari. Il cerebro-cervello invece partecipa direttamente alla programmazione del movimento, essendo in un circuito che dalla corteccia torna alla corteccia. Chiaro? Allora adesso andiamo a vedere il cervelletto un po' più dentro per capire come il cervelletto partecipa all'apprendimento motorio, alla correzione degli errori nella esecuzione del movimento. Allora, la corteccia cerebellare è fatta di tre strati. In realtà, a essere precisi, gli strati sono due soli, ma classicamente si divide in tre strati. Allora, lo strato intermedio, che si chiama strato delle cellule di Purkinje, è caratterizzato da questa fila di grossi neuroni, sono fra i più grossi neuroni che abbiamo nel nostro cervello, che si chiamano appunto cellule di Purkinje, che sono messe in un'unica fila. Si trova al confine tra questo strato più grigio, questo strato più scuro, questo strato più chiaro. Mi scuso, la qualità del proiettore è veramente spaventevole, ma vedete qui le cellule di Purkinje in fila. Allora, dicevo, sono tra le cellule più grandi che ci sono nel nostro sistema nervoso centrale, sono i primi neuroni che sono stati scoperti nel 1836, da uno scienziato editore praghese, si chiama Evangelista Purkinje, che ha dato che per primo, utilizzando un microscopio rudimentale, ha descritto, è riuscito a vedere queste cellule, è riuscito a vederle semplicemente perché sono molto grosse, ed è il primo che le ha descritte e portano ancora il suo nome. Le cellule di Purkinje separano i due strati principali. Al di sopra, lo strato più chiaro qua, si chiama strato molecolare. Nella parte di sotto, dove vedete questa pioggia di puntolini blu, questo si chiama strato dei granuli ed è effettivamente uno strato pieno di una categoria di piccoli neuroni, di granuli appunto, che da soli sono più del 50% di tutti i neuroni del sistema nervoso centrale. Cioè più della metà di tutti i nostri neuroni sono granuli del cervelletto. Sono una quantità enorme e sono stipati in questo strato. Quindi abbiamo dall'esterno verso l'interno lo strato molecolare, lo strato delle cellule di Purkinje e lo strato dei grani. esempio, però internamente c'è la sostanza bianca. Ci siamo? Sì? Allora, la cosa straordinaria della corteccia cerebellare che la distingue dalla corteccia cerebrale è che è fatta, è costituita da un numero relativamente piccolo di neuroni, che non tutti i neuronali della corteccia cerebrale sono 6, 6 o 7, mentre nella corteccia cerebrale non abbiamo ancora più di contatto. E tutta la corteccia cerebellare porta lo stesso circuito, cioè mentre nella corteccia cerebrale riconosciamo aree diverse, con una struttura citoarchitettonica diversa, diverso spessore degli strati, eccetera, nella corteccia cerebellare il circuito fondamentale è identico ed è sempre lo stesso. Tutta la corteccia cerebellare è uguale. Il che significa che tutta la corteccia cerebellare esegue lo stesso tipo di operazione, che deve essere un'operazione fondamentale, cioè ci sono così tanti neuroni dedicati a questo tipo di operazione. Allora, il circuito di per sé è abbastanza semplice. L'elemento centrale di questo sistema è la cellula di Purkinje. Vedete che la cellula di Purkinje è un neurone fortemente polarizzato con un grosso albero dendritico nello strato molecolare e un assone che attraversa lo strato dei granuli e va a finire nei nuclei cerebellari. La cellula di Purkinje, quindi, è l'unica uscita dalla corteccia cerebellare. Vuol dire che è il neurone dal quale esce l'informazione prodotta dall'elaborazione eseguita nella corteccia cerebellare. E questa informazione viene inviata ai nuclei. Poi ci sono una caratteristica importante è che la cellula di Purkinje, pur essendo un neurone di proiezione, cioè proietta dalla corteccia ai nuclei, quindi lontano, è un neurone inibitorio. La cellula di Purkinje inibisce i nuclei cerebellari. Quindi questa è l'uscita. L'ingresso è dato da due diversi tipi di assoni che chiamiamo fibre muscoidi e fibre rampicanti. Le fibre rampicanti, che sono queste blu, sono state chiamate così da Santiago Ramón y Cajal perché come vedete nella figura sono assoni con una arborizzazione terminale molto estesa che si arrampica sull'albero dendritico della cellula di Purkinje, esattamente come una pianta ramica. Allora, le fibre rampicanti sono abbastanza eccezionali all'interno del sistema nervoso centrale. Derivano tutte da un unico nucleo, che sta nel tronco encefalico, che si chiama oliva inferiore. E c'è un rapporto 1 a 1 tra fibra rampicante e cellula di Purkinje, cioè ogni cellula di Purkinje riceve una sola fibra rampicante. E questa fibra rampicante forma 1500 sinapsi citatorie su una sola cellula di Purkinje. Le fibre rampicanti hanno un'attività piuttosto bassa, scaricano poco, ma quando scaricano, quando sono attive, inducono un'eccitazione enorme, proprio perché è l'attività dovuta, provocata da un solo assone che attiva contemporaneamente 1500 sinapsi su un solo neurone, quindi hanno un effetto eccitatorio molto importante sulla cellula di Purkinje. Quindi le fibre orticanti derivano tutte dall'oliva inferiore, c'è un rapporto 1 a 1 fibre arrampicante cellula di Purkinje, ogni fibra arrampicante ha 1500 sinapsi con una sola cellula di Purkinje, eccitatorio. Ci siamo? L'altra afferenza, eppure eccitatoria, sono le fibre mustoidi. Le fibre mustoidi invece vengono da parti molto diverse del sistema nervoso centrale. Cioè le fibre mustoidi arrivano dal midollo spinale, dalla sostanza reticolare, dai nuclei vestibolari, arrivano dai nuclei pontini nella corteccia, da diverse parti. E le fibre mustoidi, con una sinapsi che è caratteristica ma che non ci interessa, vanno ad eccitare i granuli. Vedete che terminano nello stato dei granuli ed eccitano i granuli. I granuli, vedete che hanno questo assone molto particolare che sale dallo strato dei granuli nello strato molecolare, è fatto a T, e vanno a loro volta ad eccitare le cellule di Purkinje. Anche i granuli sono eccitatori, quindi c'è, sono due sinapsi glutamatergiche eccitatori, anche le fibre rampicanti utilizzano glutammato come neurotrasmettitore. Sono due sinapsi eccitatorie che, con le quali si arriva alla cellula di Purkinje. Quindi ci sono due sistemi eccitatori, le fibre rampicanti che vanno direttamente sulle cellule di Purkinje e le fibre mustoidi che attraverso i granuli vanno a eccitare le cellule di Purkinje. Notate bene che essendo i granuli così numerosi,
ogni cellula di Purkinje riceve informazioni da all'incirca 200.000 fibre parallele, 200.000 granuli. Una fibra rampicante e 200.000 granuli, che vuol dire che la cellula di Purkinje è in grado di ricevere una quantità di informazioni diverse assolutamente impressionante.
200.000. Dunque, abbiamo quindi un circuito in cui abbiamo due ingressi eccitatori, il sistema muscoide, fibre parallele, e il sistema delle fibre rampicanti, e un'uscita unica, inibitoria, che va in nuclei profondi cerebellari. In mezzo ci sono una serie di interneuroni inibitori che regolano questo flusso, ma il circuito fondamentale è questo, ed è dovuto all'interazione di due sistemi eccitatori che vengono integrati dalla cellula di Purkinje, la quale produce un segnale in uscita. Allora, che cosa è?
Cosa serve questo circuito? Beh, proprio il fatto che questo circuito, così come lo descrivo io, è stato descritto circa 100 anni fa da Santiago Ramón y Cajal. E esattamente quello che serve, quello che fa questo circuito, ancora non lo sappiamo. Però a partire dagli anni 60 c'è stato uno di quelli che studiano la teoria dei circuiti e delle reti neurali, si chiama David Marr, che ha detto questo circuito è eccezionale per come detettore di coincidenze, cioè come sistema che permette, con un meccanismo cordiano, che settimana prossima sapete studiare un meccanismo cordiano, parleremo della memoria della prima. Essenzialmente un meccanismo con il quale i neuroni rilevano la coincidenza degli eventi. Cioè, questo è un sistema in cui ci sono due tipi di informazioni, due canali, che vanno a convergere su una stessa cellula, su uno stesso neurone, la cellula di Purkinje. E quindi se considerate quello che abbiamo detto fino adesso sul cervelletto, e il fatto che il cervelletto paragona il programma motorio con la sua esecuzione, beh, questo circuito
sembra essere fatto apposta per questa funzione, nel senso che questo circuito porta due tipi di informazioni che vanno a convergere in un solo punto. Allora, una annotazione ancora importante è che le fibre muscoidi e le fibre graficanti, oltre ad andare alla corteccia cerebellare, vanno anche direttamente ai nuclei. Per cui noi abbiamo...
il cervelletto sta sopra il sistema motorio, a lato del sistema motorio, in questo modo. C'è un circuito breve che passa attraverso i nuclei profondi e un circuito più lungo che passa attraverso la corteccia e di nuovo i nuclei profondi.
Allora, la teoria di Marx, che è stata in parte dimostrata, anche se ancora oggi ci sono dibattiti scientifici molto, molto accesi su questo punto, ma non tutti ci credono, dicono che in realtà il segnale che esce dal cervelletto è il segnale di correzione del programma motorio e che questo avviene perché attraverso l'oliva inferiore, si legge veramente male, ma appunto attraverso l'oliva inferiore arriva il segnale d'errore. Cioè l'oliva inferiore scarica poco, questi neuroni sono poco attivi perché scaricano ogni volta che rilevano un errore nell'esecuzione del programma motorio. Mentre attraverso il sistema muscoide granuli arriva il segnale relativo al programma motorio. Chiaro? Il segnale d'errore, mentre invece attraverso il sistema muscoide granuli arriva l'informazione relativa al programma. Queste due informazioni vengono integrate, interagiscono a livello della cellula di Purkinje e quindi se c'è un errore nel movimento la cellula di Purkinje produce un segnale che modifica l'attività dei nuclei profondi e quindi corregge il movimento. Chiaro? Allora, questa cosa è un meccanismo, così come abbiamo visto, è un meccanismo dinamico che agisce momento per momento. In realtà questo meccanismo è probabilmente importante non solo momento per momento, ma anche a lungo termine, nel senso che la ripetizione di un determinato errore porta ad una modificazione stabile di questa interazione, che altro non è che l'apprendimento, cioè se un errore viene ripetuto più volte e viene corretto più volte, alla fine si provoca una modificazione stabile tra queste sinapsi che altro non è che l'apprendimento, come noi impariamo a correggere questo errore e a solidificare definitivamente il movimento, cioè non lo sbagliamo più. Settimana prossima, quando discuteremo di torneremo a parlare di questo circuito e vedremo come effettivamente la coincidenza di attività tra la fibra graficante e la fibra parallela un po' di volte porta a una modificazione stabile della sinapsi tra fibra parallela e cellula di Purkinje e quindi modifica stabilmente a lungo termine l'attività di questo circuito e modifica quindi stabilmente a lungo termine il modo con cui noi eseguiamo un movimento. Chiaro? Quindi da un sistema che dinamicamente, momento per momento, online, corregge degli errori, passiamo a un sistema che si modifica nella sua struttura e quindi mantiene questa correzione stabile nel tempo. E quindi il movimento viene non più corretto, ma eseguito correttamente
fin dall'inizio. Chiaro? Sì.
Finché uno può imparare, sì.
La pratica a volte mi sento male.
Nel senso?
Sono dei movimenti che...
Beh, certo.
Se imparassi in maniera sbagliata è impossibile trattare quasi.
Ah beh, questo è un altro discorso, però
sono sempre modificabili. E teoricamente siamo in grado sempre di imparare a fare dei movimenti. Chiaro?
Bene, questo è tutto per il cervelletto. Passiamo ai gangli della base. Allora, i gangli della base sono
una cosa piuttosto complicata. I gangli della base sono un gruppo di nuclei con dei nomi latini piuttosto strani che stanno alla base del telecircolo, cioè nella parte profonda della sostanza bianca del telecircolo. Hanno una struttura molto complessa e per semplificare diremo essenzialmente che i gangli della base sono, a differenza del cervelletto che comunica anche con l'esterno, con il dolo spinale, sono essenzialmente, esclusivamente connessi con la corteccia cerebrale. Allora notate bene che noi studiamo i gangli della base nel sistema motorio perché? Perché i gangli della base, quando abbiamo delle lesioni dei gangli della base, abbiamo una serie di sintomatologie motorie molto evidenti. Per cui, nella neurologia classica, le patologie dei gangli della base sono sempre state studiate come patologie del movimento. In realtà, i gangli della base, cioè questo circuito, corteccia, gangli della base, corteccia, non riguarda solo il movimento, riguarda tutta la corteccia. E le patologie dei gangli della base, e ne scriveremo un paio tra qualche minuto, sono in realtà delle patologie non solo del movimento, sono delle patologie gravi di tutta la corteccia cerebrale con delle gravi alterazioni di tipo cognitivo ed emozionale. Quindi li studiamo nel sistema motorio semplicemente per una questione tradizione, ma potrebbero benissimo essere messi in un altro punto, perché la loro funzione non è esclusivamente motoria. Allora, il circuito è un circuito che parte dalla corteccia, attraversa i gangli della base in maniera piuttosto complicata, per un momento vedremo come, e ritorna alla corteccia attraverso il talamo. Sapete che non si entra nella corteccia senza passare dal talamo. Questo ingresso alla corteccia non sfugge a questa regola. Che succede laggiù? C'è qualcosa che non va? Ho sentito un mugugno. Non era un mugugno. Allora, in realtà, come vedete, da questo semplice schema semplificato, c'è tutta una serie di connessioni all'interno che noi, dei gangli della base, che noi chiamiamo via diretta e via indiretta. Che visto a questo modo probabilmente vi preoccupa un tantino, nel senso che c'è un ingresso dalla corteccia attraverso il corpo striato che è formato dal caudato dal putamen e di qui attraverso il globo pallido, i due segmenti, al nuco subtalamico, la sostanza nera, finalmente abbiamo un'uscita dal globo pallido, eccetera eccetera. No, la faccenda è un po' più semplice, se la facciamo così. Sembra complicata anche questa, ma in realtà è più semplice. Allora, la via diretta va dalla corteccia attraverso i gangli della base al talamo e torna alla corteccia. Questo, che viene giù. Allora, nella via diretta, vedete,
tra due sinapsi inibitori, i pallini sono le sinapsi inibitori. Che cosa vuol dire? Questo due sinapsi inibitori, una in fila all'altra, hanno un'eccitazione. E quindi l'effetto diretto della via diretta è che la corteccia viene eccitata, viene attivata. La via indiretta invece, che è questa che circola da questo lato, ha invece un effetto opposto, inibisce l'attività corticale. Quindi abbiamo due circuiti fondamentali attraverso i ganglia della base, che, dei quali uno eccita la corteccia cerebrale e l'altro la inibisce. A lato abbiamo un sistema di modulazione che parte da un nucleo che non è anatomicamente parte dei ganglia della base, perché si trova nel medio encefalo, si chiama sostanza nera. Si chiama sostanza nera perché i neuroni sono pigmentati. Se voi osservate nel medio encefalo vedete questa macchia nera. Sono appena 500.000 neuroni che utilizzano come neurotrasmettitore dopamina. La sostanza nera proietta al corpo striato, uno dei ganglia della base, ed ha un'azione modulatoria. L'azione della via nigro-striatale, cioè dalla sostanza nera allo striato, è un'azione che favorisce l'attività della via diretta e inibisce quella della via indiretta. In tutti i casi facilita il movimento. Facilita, cioè, il passaggio di informazione attraverso questo circuito.
Favorisce la diretta
e inibisce quella indiretta. Siccome la via diretta è eccitatoria e la via indiretta è inibitoria, questa azione nel suo insieme è un'azione che favorisce l'eccitazione della corteccia, quindi il movimento. Allora, che cosa significa? Significa che abbiamo due sistemi che si bilanciano. Questi due sistemi, la via diretta tende ad eccitare la corteccia, quindi a far partire il movimento. La via indiretta tende a inibire la corteccia, quindi a bloccare il movimento. A che cosa serve tutto questo? Tutto questo serve perché a determinare un certo livello di attività del sistema che determina la probabilità che il movimento esca, che il movimento parta, che il movimento venga effettuato. Allora, come vedremo fra un momento, se voi avete una disfunzione che sbilancia questo equilibrio a favore di uno o dell'altro, voi avrete che nel caso in cui prevale la via diretta, avrete una maggiore probabilità di uscita del movimento. Mentre se prevale la via indiretta avrete una minore probabilità di uscita del movimento. Per cui nelle patologie dei ganglia della base voi avete da un lato delle sindromi che sono ipertoniche e ipercinetiche, cioè avete più movimento del necessario, anzi sono caratterizzate dal cosiddetto da diverse forme di movimenti involontari, cioè generati contro la volontà, in assenza di volontà del soggetto. Mentre se prevale la via indiretta avrete delle sindrome che sono ipotoniche e ipocinetiche, delle ipocinesie, cioè il paziente ha difficoltà a produrre il movimento volontario, non è paralizzato ma non riesce a produrlo, a farlo partire. Allora, ci sono due esempi.
Normalmente
c'è un equilibrio quando lei decide di fare il movimento, lo fa, quando non decide di non farlo non si muove. Allora, le due patologie fondamentali che sono diverse, le due patologie fondamentali che descrivono questa cosa sono il morbo di Parkinson, che è una degenerazione della sostanza nera, e il morbo di Huntington, che è invece una degenerazione di questa sinapsi inibitoria lungo la via indiretta. Allora, nel caso della sostanza nera, del morbo di Parkinson, cioè della degenerazione della sostanza nera, abbiamo una sindrome ipertonica e ipocinetica, cioè è difficile muovere, eseguire dei movimenti. Mentre nel caso del morbo di Huntington, abbiamo una sindrome in cui abbiamo un aumento di movimento. Il morbo di Huntington è dato anche corea di Huntington, proprio perché è caratterizzata dal movimento cosiddetto coreico. Allora, brevemente, che cosa sono queste due patologie e che cosa danno per capire? Il morbo di Parkinson è una malattia descritta dal dottor Parkinson appunto 150 anni fa, grosso modo, nel quale c'è una degenerazione selettiva dei neuroni dopaminergici della sostanza nera. Il morbo di Parkinson è una malattia molto diffusa, soprattutto una malattia degenerativa del sistema nervoso, molto diffusa soprattutto nei paesi occidentali, perché come molte malattie degenerative del sistema nervoso è una malattia in realtà della seconda o terza fase della vita. È una malattia che è stata, in cui sono stati fatti dei progressi molto importanti. Qui vedete la sostanza nera in un individuo normale, in un cervello normale, questo è un cervello parkinsoniano dove è scomparsa, e la degenerazione di questi neuroni, vedete prima che la dopamina ha un'azione facilitante la via diretta e evidente la via indiretta, quindi questo porta a una tipica sindrome di Cosinetti. I pazienti parkinsoniani sono caratterizzati da una serie di sintomi che sono tipici della prevalenza della via indiretta sulla via diretta, e quindi la rigidità, che nient'altro è che un aumento dei riflessi che non permettono l'esecuzione del movimento, e soprattutto la cinesia o la bradicinesia, cioè si fanno pochi movimenti e questi movimenti sono lenti, hanno una postura tipica, una tipica deambulazione, hanno difficoltà a partire, e poi tipicamente il parkinsoniano cammina con passettini piccolini sempre più veloci ed ha difficoltà a fermarsi, perché così come ha difficoltà a iniziarlo il movimento, ha difficoltà ad arrestarlo. Hanno tipicamente dei difetti di mimica facciale. Allora, il parkinsoniano lo riconoscete dall'espressione, dal fatto che ha un'espressione non espressiva, l'espressione facciale non riesce a comunicare il suo stato emozionale con il movimento dei muscoli mentre parla, mentre li guarda. Ci sono difetti di articolazione della parola. E poi ripeto, siccome è una malattia dei ganglia della base, che hanno a che fare con tante cose, non solo il movimento, è di solito associato per esempio a una sindrome depressiva di questo grado, di morbo di Parkinson. Le cause del morbo di Parkinson non sono note, non è una malattia familiare, non genetica, colpisce 100 volte di più in un fumatore che in un fumatore, una volta tanto, eh? E ci sono note una serie di invece di casi di Parkinson tossico. Per esempio, negli anni 70 veniva usata una sostanza che si chiama MPTP per tagliare la cocaina, che era tossica per tutti, eccetera. Ci sono diversi casi di parkinsoniani molto giovani dovuti all'intossicazione da questa sostanza. Però del morbo di Parkinson idiopatico, quello che avviene nella popolazione, la causa non si sa. Ci sono cause traumatiche, per esempio, un parkinsoniano traumatico famoso è Cassius Clay, e Muhammad Ali, pugile, a forza di cazzotti si è distrutto la sostanza nera, mentre un parkinsoniano idiopatico era l'ex pontefice
Giovanni Paolo II è andato avanti per 10-15 anni.
Ci sono dei parkinsonismi e dei morbidi di Parkinson dovuti a encefaliti. Uno dei più famosi è quello dovuto all'encefalite che ha colpito negli anni, un'encefalite post-implantale che è stata negli anni 50. E non so se voi ricordate, qualche anno fa c'è stato un libro di Oliver Sacks sulla sua esperienza con i parkinsoniani post-encefalitici. Il film si chiamava Risvegli, era un film con Robert De Niro che faceva il parkinsoniano. E il film era particolarmente interessante perché raccontava che cosa? Raccontava il momento in cui si è scoperto che il difetto dovuto al morbo di Parkinson era dovuto soprattutto alla mancanza di dopamina e che si poteva ovviare a questo difetto dando dopamina a questi pazienti. E quando è stata introdotta la levodopa, la dopamina non passa alla vena encefalica, per cui questi pazienti devono assumere un precursore. Quando si è cominciato a dare la levodopa, inizialmente l'effetto è stato assolutamente miracoloso. Effettivamente questi pazienti che erano praticamente delle statue, non riuscivano a muovere, hanno improvvisamente riacquistato il movimento. Se non che gli effetti della dopamina, della levodopa, sono transitori. Adesso abbiamo tutto un armamentario farmacologico per trattare i parkinsoniani e vanno avanti parecchi tempi. Però il problema fondamentale è che dopo un certo periodo cominciano a rispondere di meno alla somministrazione del farmaco. Cioè voi non potete semplicemente dare un neurotrasmettitore per bocca. L'azione di un neurotrasmettitore deve essere locale, regolata nello spazio e nel tempo in maniera molto fine. Dando così a questo modo, dopo un certo periodo di tempo entrano in gioco tutta una serie di meccanismi di adattamento del sistema per cui il vostro farmaco non funziona più, anche se in realtà è un farmaco naturale, cioè è lo stesso neurotrasmettitore che manca. Però con la levodopa in effetti siamo in grado oggi di dare ai pazienti parkinsoniani una buona, a volte anche ottima qualità di vita per molti anni. In ogni caso sappiate che una diagnosi proprio di Parkinson è una diagnosi che vi dà una speranza di vita di forse 10-15 anni. Quindi in ogni caso alla fine è essenziale. Quello che si è provato a fare per trattare il morbo di Parkinson dipende, ce ne sono alcuni molto tardi, alcuni molto tardivi, alcuni sui 50 anni, quindi dipende, può venire anche a 75, non è un gran problema, ma già a 50 è più. Finché rispondono alla dopamina, finché rispondono alla dopamina, sì, dopodiché diventa sempre peggio, è un declino che si può rallentare ma che non si può evitare. Dicevo, per cercare di curare questa malattia, proprio perché colpisce una sola popolazione di neuroni, ne parleremo più diffusamente la settimana prossima quando parleremo della rigenerazione, della riparazione del sistema nervoso. Il morbo di Parkinson è la prima malattia su cui si è pensato di utilizzare come terapia un trapianto di cellule. E in effetti il pioniere di questa tecnica, di questa procedura, è uno scienziato svedese, si chiama Anders Björklund, che ha cominciato a fare trapianti sperimentali all'inizio degli anni 70 e in effetti si sta sperimentando già sui pazienti umani da più di 10 anni, piccoli gruppi di pazienti, il trapianto di cellule dopaminergiche fetali. Le cellule dopaminergiche fetali nei casi della madre, perché le cellule funzionano meglio, perché queste cellule diventano neuroni e perché questi neuroni a un certo punto si integrano nel circuito e cominciano a rilasciare dopamina in maniera regolata. Non è più quella che noi abbiamo per bocca, a questo punto il circuito da solo si ripara e si autoregola, si rimette a funzionare. Come vedremo la settimana prossima, quando vi spiegherò il dettaglio di queste cose, il problema è che per, come oggi, per trattare un paziente, per trattare abbiamo bisogno di 8 embrioni, non quelli congelati, 8 embrioni a 6-8 settimane, cioè 8 embrioni di diversificato. Il che significa che non possiamo pensare di mettere su una terapia di larga scala con un problema, oltre che etico, anche semplicemente pratico di questo genere. Assolutamente sì. Come? Dagli embrioni dell'interruzione volontaria di gravidanza è assolutamente legale, perfino nel nostro paese. Questi sono stati fatti, i trapianti sono stati fatti tutti in Svezia e negli Stati Uniti. Italia no, ma non è assolutamente legale utilizzare il materiale derivato dall'interruzione volontaria di gravidanza. Non c'è limitazione. La questione etica è molto complessa, ma non c'è limitazione su questo, si può fare. E che stavo dicendo? Parleremo di questi aspetti etici pratici l'altra volta. Quello che voglio dire è quello di cui voglio accennarvi è che questa è la ragione per cui c'è bisogno di molti di cellule che possano permettersi di avere molte di cellule in maniera più facile. E vi spiegherò perché è più facile ottenerle espandendo una cellula staminale piuttosto che andandola a prendere direttamente da un embrione di 8 settimane. Ripeto, queste non sono cellule staminali embrionali, ci tornerò settimana prossima. Queste sono cellule staminali che vengono da un embrione di 6-9 settimane, cioè un embrione già piuttosto sviluppato. Le cellule staminali embrionali che vengono dalla blastocisti vengono da un embrione che ha 5-6 giorni, chiaro? Uno stadio molto più veloce. Morale. Il morbo di Parkinson, quindi, è una malattia che colpisce la sostanza nera e che ha una sintomatologia fisica caratteristica dovuta al fatto che crea un bilanciamento a favore della via indiretta. Per cui abbiamo una sindrome di ipertono e ipocinesia. La corea di Huntington è una malattia, anch'essa molto interessante. La corea di Huntington è una malattia molto devastante. È una malattia genetica dovuta a un solo gene. Fa parte di una malattia, di una categoria di malattie genetiche, note come malattie da sequenze. Ci sono diverse atrofie spinocerebellari, diverse malattie che sono classificate così. Per qualche ragione che non conosciamo, all'interno di alcuni geni esiste una sequenza ripetuta più volte, CAG, 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 questa sequenza, che viene ripetuta più volte e che produce una sequenza di glutamine. CAG, un codice genetico, corrisponde, e la sequenza che corrisponde all'aminoacido glutamina. Ora, per qualche ragione che non conosciamo, nel corso dell'evoluzione di questi geni la sequenza di queste ciclette aumenta, cioè in generale noi abbiamo più di queste sequenze che non un tocco. Il problema è che ad un certo punto, quando si supera un certo numero critico di queste triplette, la proteina diventa tossica. Nella malattia di Huntington la proteina che diventa tossica è una proteina che è stata chiamata huntingtina, appunto, la cui funzione non è nota. La quale in caso di una sequenza eccessivamente lunga, diventa tossica e colpisce, non si sa perché, in maniera abbastanza selettiva, i neuroni, piccoli neuroni GABAergici del corpo striato. Piccoli neuroni GABAergici, inibitori del corpo striato. Allora, la paradiantite è una malattia devastante. Perché? Perché è una malattia genetica che colpisce non solo il gene, ma che è dominante e che ha una penetranza del 100%. Questo vuol dire che se avete la mutazione, se avete la frequenza alterata, vi ammalerete inevitabilmente, inevitabilmente, e l'unico modo che avete per scampare alla malattia è morire prima che si manifesti.
La malattia di Huntington fortunatamente è una malattia rara, ma il problema fondamentale è che si evidenzia abbastanza tardi, cioè la malattia diventa sintomatica,
di solito dopo i 40 anni. C'è una, per cui questi soggetti che cosa? Arrivano normalmente a riprodursi, per questa ragione. Devo dire una cosa però, che in una famiglia dove c'è la mutazione, mano a mano che passano le generazioni, la mutazione peggiora per qualche ragione che non conosciamo, e peggiorando la mutazione, come si vede in questa figura qua, c'è una correlazione inversa fra il numero di triplette e il momento di inizio della malattia. Cioè, più lunga avete questa sequenza, più la malattia esordisce precocemente. Ora, siccome la sequenza si allunga di generazione in generazione, l'esordio della malattia avviene di generazione in generazione. La malattia di Huntington è una malattia devastante. Comincia con movimenti involontari, cioè la corea è un tipo di movimento involontario. I movimenti involontari dovuti ai cambi della base ce ne sono di tipi molto diversi, come la chetosi, che sono dei movimenti piccoli serpiginosi, i tic per esempio sono dovuti di solito a alterazioni dei gangli della base, non gravi in quel caso, l'emiballismo, che è un movimento di un'intera metà del corpo, e la corea, che è un movimento tipo danza di tutto, per esempio un cinto, cioè il scapolare e il braccio, tutto un altro. Allora, la corea di Huntington però non è soltanto una malattia del movimento, è associata ad una grave degenerazione dei gangli della base, vedete come sono dilatati i ventricoli, che porta ad una conseguente degenerazione corticale, una grave demenza, un vero e proprio malato, in cui il paziente muore in condizioni disperate. Dicevo, la malattia di Huntington è una malattia rara e di esclusiva origine genetica. E sono stati fatti degli studi, dato che ha una penetranza così alta, è stato possibile risalire indietro nel tempo, e si sa per esempio che di tutti i sudamericani che sono malati di Huntington oggi, derivano tutti da un marinaio spagnolo che è arrivato da Maracaibo nel 500, e che dei nordamericani e degli statunitensi il primo colombiano arrivato era uno dei padri peregrini. E si pensa che le famose streghe di Salem fossero delle poveracce malate di questa cosa, che proprio perché malate avevano un comportamento un po' strano, facevano che arrostirle. Allora, da un punto di vista motorio, questo tipo di lesione, non c'è nessuna cura per la corea di Huntington, anche per questo si sta cercando di trapiantare cellule nel corpo striato, ma è ben più difficile che nel morbo di Parkinson. Dicevo, la malattia di Huntington colpisce questa
sinapsi, questo pezzo della via indiretta, e quindi prevale la via diretta, cioè c'è uno stato di iperecitazione corticale, dopodiché c'è una degenerazione completa e va tutto a pallino, ma l'uscita del movimento
nella malattia di Huntington è, come in altre patologie di cancro della base, la comparsa del movimento volontario dovuta al fatto che in questa condizione prevale l'attività della via diretta, della via indiretta, su quella, no, scusa, della via diretta, quella che è. Quindi, che cosa servono nel loro insieme i gangli della base? I gangli della base sono il sito, il posto dove ci sono due circuiti che dalla corteccia partono dalla corteccia e alla corteccia torna. Questi due circuiti devono stare in equilibrio perché regolano il livello di allerta, di attività dell'intero sistema e la sua capacità di produrre il movimento. Se prevale la via diretta, il sistema è esercitato e quindi ha una maggiore facilità a produrre il movimento e quindi si compaiono movimenti che non sono volontari, cioè compaiono movimenti, vengono eseguiti dei movimenti, scatenare i movimenti indipendentemente dalla volontà. Ripeto, un esempio molto semplice di questo sono i tic. Il tic è un movimento volontario che è associato a un determinato stato emozionale, a determinate condizioni, e che è dovuto al fatto che in quelle condizioni c'è una prevalenza di questo circuito, per cui fuoriesce il movimento. Il movimento si esprime, un movimento che dovrebbe restare confinato, non dovrebbe uscire da questo circuito, riesce a passare. Al contrario, se avete una prevalenza della via diretta, no scusate, indiretta, se avete una prevalenza dell'inibizione, avrete una difficoltà a cominciare, quindi avrete una sindrome che è ipocinetica, fino ai parkinsoniani gravi che sono praticamente incapaci di compiere movimenti. Ce ne sono alcuni che sembrano catatonici, stanno come statue di sale, proprio perché l'attività all'interno di questo circuito è fondamentale per far partire. È chiaro?
Sì.
Va bene. Siamo qua e domani ci sono per la visita.
Per spegnere bisogna solo schiacciare, questi sono due pulsanti,
sì.
Qui spegni o accendi, quindi lo chiedi.